Questa sera studieremo il quarto detto di Gesù dalla croce. Lo troviamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 27. Il versetto è il versetto 46, però vorrei leggere con voi dal versetto 32 al versetto 54. Matteo 27 dal versetto 32. Mentre uscivano, trovarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. Giunti a un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli diedero da bere del vino mescolato con fiele. Ma Gesù, assaggiatolo, non volle berne. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestiti tirando a sorte, e postosi a sedere, gli facevano la guardia. Al di sopra del capo gli posero scritto il motivo della condanna: questo è Gesù, il re dei Giudei. Allora furono crocifissi con lui due ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra. E quelli che passavano di là lo ingiuriavano scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il Tempio in 3 giorni, lo ricostruisci, salva te stesso se tu sei il figlio di Dio e scendi giù dalla croce. Gesù pure, e così pure i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Se lui è il re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Si è confidato in Dio, lo liberi ora se lo gradisce, poiché ha detto: sono figlio di Dio. Nello stesso modo lo insultavano anche i ladroni crocifissi con lui. Dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese, fino all'ora nona. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, la massa bactani, cioè: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatala di aceto, la pose in cima a una canna e gli diede da bere. Ma gli altri dicevano: lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco, la cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. E usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero: veramente costui era figlio di Dio. Come dicevo, il nostro testo, il nostro versetto, si trova al versetto 46, dove Gesù dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E se vi ricordate, la settimana scorsa abbiamo considerato un versetto che a una lettura superficiale sembrava poco importante, non il più spirituale dei versetti, non la più spirituale delle affermazioni, eppure abbiamo visto che, nonostante sembri così umano, così semplice, è molto ricco e molto profondo. Questa sera il versetto che stiamo studiando è chiaramente un versetto ricco, profondo, con tanti insegnamenti. Prima di guardare a quattro aspetti, quattro elementi presenti in questo detto di Gesù, vorrei, come introduzione, farvi notare qualcosa che Bob ha già detto, che queste parole di Gesù sono una citazione del Salmo 22. Allora, dovete sapere, uno dei libri più citati nel Nuovo Testamento è il libro dei Salmi. Spesso il Nuovo Testamento cita l'Antico Testamento. Il libro che viene più citato, forse il primo in assoluto, sono i Salmi. Allora, perché i Salmi sono citati così spesso nel Nuovo Testamento? Un motivo è che i Salmi erano l'innario della sinagoga. Se noi andassimo alla sinagoga, canteremmo i Salmi. Erano anche l'innario della prima Chiesa, perché la Chiesa si è costruita sul modello della sinagoga, quindi i credenti cantavano i Salmi. Ora, quando cantiamo qualcosa, è facile memorizzarla, ok? Infatti conosciamo a memoria delle canzoni, ma non i versi della Bibbia. Perché? Perché non li cantiamo, no? La musica ci aiuta a memorizzare le parole. Quindi, gli autori del Nuovo Testamento, gli apostoli, erano molto familiari con il libro dei Salmi. Perché? Perché lo cantavano regolarmente. Ogni sabato insieme cantavano una porzione dei Salmi. E quindi memorizzavano la parola di Dio. E i Salmi erano forse la prima cosa che gli veniva in mente quando pensavano a una profezia che si adempiva di Gesù. Ora, nella nostra chiesa in Scozia, noi cantavamo i Salmi. Solo i Salmi. Non cantavamo gli inni che cantiamo qua. Solo i Salmi. Uno dei miei sogni è che un giorno in Italia possiamo anche noi cantare i Salmi. Perché? Perché cantando i Salmi stiamo memorizzando, stiamo cantando non le parole di uomini, ma le parole di Dio. Pensate alla potenza che c'è, la perfezione che c'è quando noi cantiamo non quello che noi pensiamo di Dio, ma quello che Dio ci ha rivelato di se stesso. E in più andiamo a memorizzare la parola di Dio. E io lavoravo, mentre studiavo, in una casa per anziani. E mi ricordo una casa cristiana, e una cosa che si faceva due volte al giorno era la family worship, cioè praticamente la lode della famiglia. Ci si incontrava due volte al giorno con questi anziani, si leggeva, si cantava un salmo e si pregava. Mi ricordo una sera, c'era una donna anziana che era malata di Alzheimer, non si ricordava neanche il nome. Mi ricordo, eravamo lì in questa sala, e lei diceva: ma cosa ci faccio qui? Proprio persa. Abbiamo iniziato a cantare i salmi e lei li cantava a memoria. Pensate che incoraggiamento avere nella nostra mente, quando stiamo dimenticando anche il nostro nome, ricordarci la parola di Dio. Quale benedizione. Ed è interessante che Gesù, nel momento della sua sofferenza, non solamente qui, ma anche un altro detto, Gesù cita i salmi. Gesù stesso era familiare con i salmi perché lui li cantava. E una delle cose belle del canto dei salmi è, non è che cantiamo riguardo a Gesù, ma cantiamo le parole di Gesù che lui ha ispirato tramite lo Spirito Santo. Cantiamo le stesse canzoni che cantava Gesù. Pensate che cosa bella. Quindi, parole bibliche. Ed è sempre buono, amici, che abbiamo la Bibbia nelle nostre menti, nei nostri cuori. Quando la Bibbia è centrale nella nostra vita, lo si sentirà, così come nel caso di Gesù e nel caso degli apostoli. Allora, veniamo adesso a queste parole. Quattro elementi che voglio presentarvi. Ce ne sono molti di più, ma voglio limitarmi a quattro. Il primo è il mistero. Allora, che cosa vuol dire Dio mio, perché mi hai abbandonato? A una prima lettura sembra Dio ha abbandonato Gesù, ma pensateci un attimino, che cosa vuol dire? In che senso Dio ha abbandonato Gesù? In un senso reale? Era solamente un sentimento che Gesù aveva o era un vero abbandono? Che cosa è successo lì? Lutero disse, ad esempio, Dio si è dimenticato di Dio. Che mistero, ok? Gesù è Dio e dice: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Quindi sembra, quando lo leggiamo, che il padre ha abbandonato il figlio. Ma non è possibile, perché il padre e il figlio sono parte della Trinità. Sono un Dio, non sono tre dei, sono un Dio. Tre persone, ma c'è un'essenza divina. Quindi è impossibile che Dio si dimentichi di se stesso. Impossibile. Ok? Quindi l'idea che Dio si è dimenticato di Dio, che una persona della Trinità si è dimenticato dell'altra persona, non è possibile, è un'eresia. Stiamo creando una pluralità di dei, non un solo Dio. Allora, per rispondere a questo si dice: no, Dio non si è dimenticato di Dio, ma la natura umana di Gesù si è sentita abbandonata, è stata abbandonata da Dio. Sembra plausibile. Perché? Perché stai proteggendo l'unità di Dio, ma stai dividendo la persona di Gesù. Gesù non è due nature che collaborano, Gesù è una persona, è il figlio di Dio nella carne. Quindi è impossibile che la sua natura umana sia separata da quella divina. Non è possibile. Perché l'anima di Gesù è un'anima divina. Gesù è Dio. Dio nella carne. Quindi è impossibile che la natura umana fosse separata dalla natura divina, è impossibile. Anche oggi Gesù è il Dio uomo. La natura umana è in cielo. Perché Gesù è in cielo, il Figlio di Dio è in cielo e la natura umana è legata indissolubilmente a quella divina. Vedete? Una frase semplice. Sì, non è che abbiamo capito niente, amici. Io sono anni che lo predico questo versetto e ancora oggi non lo capisco. C'è un mistero in questo momento, e lo vedremo anche in altre cose che sono legate a questa frase, che veramente è oltre la nostra comprensione. Nessun teologo può dire io ho capito cosa è successo in quel momento lì al 100%, in che modo Dio ha abbandonato Gesù, in che modo, nessuno lo può capire. Possiamo capire una parte, ma non l'interezza di questo. Quindi c'è un elemento di mistero. Il secondo elemento è un elemento di tenebre. Versetto 45 leggiamo che dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. Tenebre. Questo è il contesto. Allora, queste tenebre erano reali, erano fisiche, non era un sogno. All'improvviso, durante l'ora calda del giorno, si fa buio. All'improvviso. Quindi qualcosa di miracoloso è successo in quel momento lì. Non sono un'eclissi solare, perché l'eclissi dura un paio di minuti. E spesso è parte, non si fa veramente buio pesto quando c'è un'eclissi. Invece qua è buio. Buio, buio. Alcuni dicono, qui è Dio Padre che per amore del Figlio copre affinché nessuno veda quello che succede al Figlio, ma è una speculazione, veramente non sappiamo. Quello che possiamo dire è che Dio ha mandato le tenebre, e io mi sento di dire che uno dei motivi, se non il motivo principale, è che Dio ha dato un ultimo avvertimento. Quando c'è un miracolo, Dio ci sta parlando in maniera potente. Dio sta dicendo aprite gli occhi, e Dio sta dando quasi un ultimo avvertimento al popolo che sta lì sbeffeggiando il Figlio, che lo sta facendo soffrire. E Dio dice, attenzione, state giocando col fuoco. Gli sta dando l'ultima possibilità di ravvedimento. Un avvertimento. Quindi sono reali tenebre, però sono anche, uso una parola un po' complicata, tipologiche. Questa è una parola un po' letteraria. Che cos'è una tipologia? Una tipologia è un tipo. C'è un simbolo che viene poi spiegato o completato, rappresentato in maniera diversa. Pensate ad esempio, Gesù è il secondo Adamo. Quindi Adamo è un tipo di Gesù, vuol dire che in Adamo leggiamo qualcosa di Gesù, è simboleggiato qualcosa di Gesù. Ad esempio, il tabernacolo è molto insegnante nell'Antico Testamento, era tipologico, era simbolico di qualcosa di più importante. Ad esempio, Davide è un tipo di Cristo. Perché? Perché in un certo senso tramite lui vediamo simboleggiato delle verità che sono vere di Cristo. Il re, il Messia, l'unto, che poi viene pienamente adempiuto nella persona di Gesù. Allora, nell'Antico Testamento abbiamo il tabernacolo o il tempio. Sapete che c'era il cortile, poi c'era il luogo santo e poi c'era il luogo santissimo. Vi ricordate che nel luogo santissimo non c'erano finestre? Era buio pesto. Nel luogo santissimo il sommo sacerdote entrava una volta l'anno per espiare i peccati del popolo. Una volta l'anno, nelle tenebre, c'era l'arca, veniva versato del sangue sul coperchio dell'arca a dire il peccato è stato espiato. È interessante che Gesù in questo momento è nelle tenebre, perché lui sta espiando i nostri peccati sulla croce, così come nell'Antico Testamento, nel Tempio, nel Tabernacolo, quello avveniva al buio. Adesso, interessante, anche questo avviene al buio. Ma c'è un altro aspetto. Gesù, o nel Nuovo Testamento, l'inferno viene chiamato tenebre. Uno dei modi in cui il Nuovo Testamento si riferisce all'inferno è le tenebre di fuori. È interessante che Gesù è nelle tenebre. E secondo me qui abbiamo un altro simbolo che ci ricorda che la natura di quello che succede in questo momento è spirituale, non è tanto fisica, non è tanto il miracolo che è buio all'improvviso. È il fatto che Gesù sta sperimentando nella sua persona, nella sua anima e nel suo corpo, sta sperimentando quello che il peccato merita, che è l'inferno. Le tenebre, che sono l'opposto di Dio, perché Dio è luce, vi ricordate? Dio è luce e in lui non c'è tenebra alcuna, ma il figlio di Dio è nelle tenebre, è all'opposto di Dio, perché Dio lo sta punendo per i nostri peccati. Quindi quelle tenebre ci rappresentano, ci parlano di una, di un aspetto spirituale molto profondo, molto particolare. Gesù sta sperimentando le tenebre, l'inferno, la lontananza da Dio, la separazione da Dio. E per questo dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quindi abbiamo un mistero, abbiamo tenebre, terzo punto abbiamo sofferenza. Queste sofferenze sono profetizzate. Salmo 22. L'intero Salmo ci parla delle sofferenze del Messia, le sofferenze di Davide, che è un simbolo, un tipo di Gesù, diventano una profezia, diventano, hanno il loro adempimento nella persona di Cristo. Davide non ha avuto le sue mani forate, i suoi piedi forati, Gesù sì. Quindi quello che il Salmo 22 aveva profetizzato si sta adempiendo nella persona di Cristo, alla croce. Quindi tutto quello che, e spesso Matteo soprattutto fa questo, quello che avviene a Gesù o quello che Gesù fa è l'adempimento, il compimento di quello che era stato profetizzato nell'Antico Testamento. Leggete Isaia 53. Sembra che Isaia fosse presente alla crocifissione. Quello che Isaia ci dice delle sofferenze del Messia sembrano scritte da un teologo di oggi, con la comprensione che Dio ci ha dato oggi. L'Antico Testamento ci spinge a guardare verso la venuta del Messia, le sofferenze del Messia e quindi della sua gloria. Pensate a Zaccaria, pensate anche ai Salmi, Salmo 22, Salmo 40. È un salmo messianico, ci parla delle sofferenze di Cristo. Quello che il salmista dice è quello che Gesù dice, al pieno adempimento nella persona di Cristo. Queste sofferenze sono l'apice delle sofferenze di Cristo. Allora, Isaia ci dice nel capitolo 53 che il Messia sarebbe stato familiare con la sofferenza. Quindi la vita di Gesù non è stata una vita di banchetti, di risate, certo che ha riso, ha avuto una vita normale, ma la vita di Gesù è stata una di familiarità con la sofferenza. Ora pensate, quando voi sentite le notizie al telegiornale, come vi sentite? Quando siete bambini abusati, di guerre, di persone che soffrono, come vi sentite? Vi fa stare male. E noi siamo peccatori, i nostri cuori si induriscono al male, dopo un po' non ci facciamo più caso, vediamo l'intensità, non ci fa più niente, ci abituiamo. Ma Gesù è sensibile al peccato, perché lui è Dio, è perfetto, è puro. Quindi ogni volta che Gesù vede il peccato intorno a lui, lui soffre, lo fa stare male, perché è l'opposizione, l'opposto di quello che lui è. Quello non è il suo piano per il mondo. Il suo piano per il mondo è santità, purezza, giustizia, gioia, felicità. E intorno a lui cosa vede? Miseria, peccato, disobbedienza. Vede, sente il nome di suo padre preso in giro, usato in vano, vede la legge di Dio disubbidita, già quello lo faceva soffrire. Vede le conseguenze del peccato sulle persone che lui stesso ha creato, che lui ama, e le vede soffrire a causa del peccato. Quando noi vediamo le persone che noi amiamo soffrire, stiamo male. Noi vogliamo il meglio per i nostri figli, poi sentiamo al telefono che piangono e stiamo male. E Gesù soffriva. Però la sua sofferenza non è stata sempre uguale. Come bambino Gesù comprendeva come un bambino. Ci dice Luca che Gesù è cresciuto in sapienza e conoscenza davanti agli uomini e davanti a Dio. Quindi Gesù, ricordatevi che era 100% uomo, lui col tempo conosceva sempre di più quello che doveva fare. Sempre di più era chiaro nella sua mente i dettagli, le conseguenze della chiamata che Dio gli aveva dato. Quindi, ad esempio, quando Gesù si trova nel Getsemani, la sua comprensione di cosa voleva dire morire per i peccatori diventa più chiara. Perché nel Getsemani Dio Padre cosa fa? Gli presenta la coppa, no? A quel punto lì è diverso di 2 anni prima. In quel momento Dio gli dice: adesso devi farlo, adesso è venuto il momento per te di farlo. E Gesù la vede quella coppa. Vede cosa deve fare, cosa comporterà quella coppa. E dice: se è possibile, toglila, non ce la faccio. Se è possibile, rimuovila. Dammi un altro modo, se è possibile. Ma non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Però vedete, c'è una comprensione in Gesù che non c'era prima. Le sofferenze di Gesù stanno crescendo, stanno aumentando di intensità. Perché? Perché sempre più è chiaro davanti a lui quello che comporterà salvare il suo popolo. La sofferenza che Gesù ha sofferto al Getsemani è ma l'ombra di quello che sta soffrendo adesso. Perché una cosa è quando io ti dico domani soffrirai, un'altra cosa è quando tu, quel domani arriva e tu stai soffrendo. Quindi tutte le minacce, tutte le cose brutte che lui ha capito ancora di più, all'improvviso le trova addosso. E dice: perché mi hai abbandonato? Anche nel Getsemani, quando Gesù prega e suda sangue, cosa succede? Un angelo viene a confortarlo. Qui nessuno. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù sta sperimentando qualcosa che non aveva sperimentato prima. Nonostante fosse familiare col patire, questo patire è diventato ancora più forte, più intenso, è cresciuto. E le sofferenze di Gesù a questo momento qua, in queste ore di buio, di tenebre, sono l'apice delle sue sofferenze. In un certo senso era venuto per quel motivo lì, ma adesso che è arrivato quel momento lì, le sofferenze sono al culmine. Non può soffrire di più. Queste sofferenze sono così dure per Gesù perché sono un giudizio divino. Nella nostra cultura così piena di cattolicesimo, anche noi evangelici siamo ossessionati con l'aspetto fisico delle sofferenze di Cristo. Pensiamo che la cosa peggiore per Gesù fosse di chiudere sulla croce. Ci emozioniamo per le frustate. Se avete visto La Passione di Mel Gibson, no? Quello è un film cattolico, perché l'enfasi è sull'aspetto fisico. Ma Gesù, vi ricordate cosa diceva quando lo picchiavano? Quando lo frustavano? Quando lo inchiodavano? Cosa diceva Gesù? Niente. Niente. Allora, gli faceva male? Era dolorosissimo per lui, come per gli altri due con lui, però quella sofferenza fisica non era niente rispetto a quello che stava per venire. E infatti, fino a quando gli uomini lo hanno picchiato, torturato, flagellato, crocifisso, lui è stato zitto come un agnello che va al macello, come una pecora davanti a chi lo tosa. Fino a quando l'uomo gli è stato addosso, Gesù non ha avuto problema, era in controllo. Quando il diavolo e i demoni lo tentavano di scendere dalla croce tramite quello, no? Scendi se sei il Cristo, figlio di Dio. Era tutto al diavolo quello, perché il diavolo non voleva che Gesù morisse, perché lo sapeva bene che se lui muore io muoio e lui vince. Quindi cerca di distoglierlo dalla croce. Nonostante quello Gesù non apre bocca. Ma quando si fa tenebre, quando Dio si separa da lui, comunque in che modo sia successo non lo sappiamo, ma quando Gesù sperimenta quella separazione, l'inferno nella sua carne, non può più resistere e grida, non parla, grida: Dio mio, perché mi hai abbandonato. Quindi le sofferenze di Gesù sono all'apice, perché non sono causate dall'uomo o dal diavolo, sono causate da Dio stesso, dal Dio che lui ama, serve, obbedisce. Mio Dio, non il Dio di Israele, il mio Dio mi ha abbandonato. È Dio che sta avendo a che fare con Gesù in quel momento lì. È lui che ha portato le tenebre, che sta facendo sperimentare le tenebre a Gesù. E siccome è Dio che lo fa, è peggio per lui. È un giudizio divino che Gesù sta soffrendo, sta sopportando. Però lui questo giudizio non lo merita. Lui è giusto, è puro, come il Dio che ama e che serve e che l'ho abbandonato. Gesù è perfetto, senza peccato, davanti agli uomini e davanti a Dio. Ora, perché Dio lo sta punendola? Perché Gesù sta sperimentando l'inferno pagando le conseguenze dei peccati se non ne ha commesso peccati? Perché lui è il sostituto. Lui è quello che è venuto al posto di, al posto nostro, al posto della sua chiesa, al posto del suo popolo. Qualcuno doveva pagare per i miei peccati. Io non potevo, quindi Gesù l'ha fatto al posto mio. Quindi Gesù va nelle tenebre affinché io possa diventare un figlio di luce. Gesù è abbandonato affinché io potessi essere trovato. Gesù fu maledetto affinché io potessi essere benedetto. Il grande scambio. Lui fu abbandonato. Io meritavo nel tenebre. Noi meritiamo le tenebre. Noi meritiamo di essere abbandonati da Dio, essere separati da Dio. E invece Gesù è abbandonato, Gesù è nelle tenebre, io sono trovato e io sono nella luce. Le sofferenze che Gesù sperimenta qui sono quelle che noi dovremmo sperimentare. Però Dio lo ha mandato, suo padre lo ha mandato e lui ha accettato di venire, si è offerto di venire al posto nostro, così che noi non potessimo soffrire quello che ci meritiamo, la separazione da Dio. Quindi abbiamo un mistero, abbiamo tenebre, abbiamo sofferenze e infine, quarto elemento, abbiamo amore. In questo detto vediamo che cosa? Vediamo l'amore del padre verso il figlio. Allora, la tentazione qual è? Dio lo sta punendo per i miei peccati, Dio lo vede come peccatore, quindi Dio lo odia. O Dio non lo ama in questo momento. Ma no. Anzi, non c'è, in un certo senso, orgoglio più grande nel padre, se possiamo usare questa espressione, nel vedere il figlio che obbedisce alla sua legge. Vi ricordate, Isaia chiama il Messia come il servo dell'Eterno. Quindi Gesù era venuto per obbedire, aveva una chiamata, aveva degli ordini dal Padre e lui è venuto e li ha adempiuti, li ha compiuti. Ha fatto tutto quello che il Padre gli ha detto. Vi ricordate, le mie parole vengono dal Padre, quelle che lui ha detto io vi dico, le mie opere è dal Padre, tutto quello che faccio lo faccio dal Padre, visto fare dal Padre. Quindi Gesù dice io ho obbedito. No? Lo dice nella preghiera, io ti ho glorificato, dice Giovanni 17. Ho fatto tutto quello che tu mi hai chiesto. Quindi quando Dio sta punendo suo figlio, cosa vede? Come lo fa? Con amore. Perché? Perché il figlio lo sta rendendo orgoglioso, se possiamo usare questo termine con Dio. Dio Padre ama il figlio anche in questo momento. Non c'è odio, non c'è tensione tra le due persone. Il padre ama il figlio. Però vediamo anche l'amore del padre per noi peccatori. Allora, spesso il Vangelo viene presentato come noi siamo peccatori, Dio è arrabbiato con noi per i nostri peccati, poi arriva Gesù e in qualche modo convince Dio Padre a farci del bene e a salvarci. No. Siccome Dio Padre ci ama, nonostante noi siamo peccatori, ha mandato suo figlio affinché lui morisse per i nostri peccati. Quindi non è che il figlio convince il padre a volerci bene. Il padre ci vuole già bene. E siccome ci vuole bene, fa sì che suo figlio soffra al punto tale da sperimentare la separazione. Quindi quando vediamo la disponibilità del padre ad abbandonare Gesù, il Messia, di trattarlo come se fosse un peccatore, cosa vediamo lì? Vediamo l'amore di Dio Padre per noi. Paolo lo dice, che Dio non ha risparmiato suo figlio, ma lo ha dato per noi. Quindi nel far soffrire Gesù vediamo cosa? L'amore di Dio per noi, che è stato pronto a sacrificare suo figlio, che è stato pronto a dare suo figlio affinché noi potessimo essere salvati. Giovanni 3,16 lo citiamo continuamente: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio, lo ha dato, lo ha sacrificato, ne ha fatto a meno per salvarci. Quindi c'è l'amore di Dio Padre per il figlio, l'amore di Dio Padre per noi, ma poi vediamo anche l'amore di Dio Figlio per il padre. Lui sta obbedendo il padre, ma non perché deve farlo, ma perché lo vuole fare. Il desiderio del figlio è di fare la volontà del padre. Salmo 40: ho trovato piacere nel fare la tua volontà. Questa era la sua cosa. Il piacere del figlio qual era? Di fare la volontà del padre. Non era mai costretto a farlo, era sempre il suo desiderio. E quindi vediamo l'amore di Dio Figlio per Dio Padre nella disponibilità ad essere punito, battuto da Dio stesso pur di fare la sua volontà. È un mistero. Però vediamo l'amore di Gesù per Dio Padre, ed è pronto a soffrire qualunque cosa pur di fare la volontà del Padre. E poi l'amore di Dio Figlio, di Gesù, per noi. L'ha fatto per noi, non perché gli servissimo o perché guadagnasse qualcosa tramite noi. Gesù ci perde sempre con noi, se la vogliamo mettere così. Non ci ha guadagnato niente a salvare me o a salvare qualcuno di noi. Lo deludiamo sempre. Non ci ha mai salvato perché vedeva che un giorno avremmo creduto, ravveduti, servito, predicato, cantato, suonato. Non è per quello che ci ha salvato. Ci ha salvato perché ci ama. E ci ama così tanto che è stato pronto a dare se stesso, a sacrificare se stesso, a versare, dice Isaia, la sua anima, che vuol dire la sua vita, tutto se stesso, per la nostra salvezza. Io meritavo quello, tu meritavi questo, la croce, la morte, l'abbandono. Ma Gesù si è offerto, ha sofferto volenterosamente. Vi ricordate nell'Antico Testamento c'erano i sacrifici volontari? Il sacrificio deve essere volontario per essere accettato da Dio. Quindi Gesù si è offerto. Quando è stato arrestato, è Lui che ha fatto il passo verso chi l'ha arrestato. Lui è andato da loro. Chi cercate, gli ha detto. Poteva andarsene. In passato Lui è camminato attraverso la folla e nessuno lo ha toccato. Poteva distruggerli. Ma Lui si è offerto. Lui ha fatto volenterosamente. Perché? Perché amava il Padre e la sua volontà, perché amava noi, i suoi futuri fratelli, la sua Chiesa. Paolo lo dice: dobbiamo amare le nostre spose, le nostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa al punto di dare se stesso per lei. Per amore lo ha fatto, non per costrizione, per amore, che ci vuole bene. Ci vuole così bene che è stato pronto a sacrificare tutto di sé per il nostro bene, a gridare: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Che mistero, che profondità, che ricchezza. Le conosciamo bene queste parole, non le abbiamo capite bene e non ci toccano come dovrebbe. Quando sentiamo delle sofferenze di Gesù per noi, di quello che Gesù ha sofferto per noi, dovremo chiedere allo Spirito Santo di toccare i nostri cuori, le nostre menti, affinché possiamo apprezzare quello che Gesù ha fatto per noi.